Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, nuovo appuntamento settimanale, come sempre insieme fino alle 15, per ormai concentrarci su questo Parma-Sampdoria in programma domenica alle 16.15 allo Stadio Tardini. Partita contro una squadra per il Parma che non se la passa certo bene. Nell'ultimo posticipo la Sampdoria, come sapete, è stata sconfitta in casa 2-1 dal Cittadella, era passata in vantaggio con Lagumina, poi le reti di Magrassi e di Branca. Dunque una Sampdoria che rimane in classifica ancorata l'imbasso, di certo non nella posizione che i tifosi si aspettavano ad inizio stagione, a quota 2 punti, quint'ultimo posto. Noi andremo proprio a Genova tra pochissimo per sentire le ultime novità, perché l'ultima sconfitta unita ai risultati deludenti delle prime giornate avevano anche fatto scattare le indiscrezioni di un Andrea Pirlo in bilico sulla panchina blu cerchiata. Sono arrivate rassicurazioni, a quanto leggiamo, ma tra poco ne sapremo di più, dalla società Doriana, però è chiaro come Pirlo non resti saldissimo sulla panchina della squadra, nonostante sia stato lanciato e sia stato anche ribadito in queste ore un progetto con diciamo durata biennale, quindi come potenzialità massima nel 2024-2025. Dunque si può pensare ad un anno di transizione in casa Samp, ma non del tutto, tra poco lo capiremo. Però tra poco andremo anche a Cremona, cremonese che sarà avversaria del Parma in una trasferta tutta da seguire domenica 1 ottobre, la giornata successiva a Parma-Sampdoria. Ebbene, alle 14, pochi minuti fa, è iniziata la presentazione del nuovo allenatore Giovanni Stroppa, che va a caccia dunque di una nuova promozione in Serie A dopo quelle con Crotone e Monza. Esonerato Ballardini, andremo a Cremona a presentare le ultime novità, non perché sia, come dire, l'avversario di domenica del Parma, ma occorre aspettare ancora una settimana e mezza, ma è chiaro come la Cremonese sia ancora candidata ad essere una degli avversari nella lotta a promozione, e cercheremo di capire da dove è nato questo cambio in panchina e cosa avrà detto Stroppa nelle sue prime parole da nuovo allenatore grigio-rosso. Come sempre ci potete scrivere commenti, curiosità, domande, il numero è il 333 9200 170. Leggiamo già subito un messaggio che ci scrive Romano. Dice fa notare che il presidente della Reggiana alla presentazione della squadra ha citato testualmente come il Parma meritasse di vincere, dice Romano, così tornando un po' indietro anche sul derby. Tra poco altri messaggi, ma intanto facciamo il punto della situazione in casa crociata nel servizio del TG Sport curato da Marco Balestrazzi. Sentiamo.
Quali sono i segreti dell'avvio sprint del Parma? I fattori sono molteplici. Un giusto mix, si direbbe in questi casi. Nel corso dell'ultima puntata di Bar Sport abbiamo provato ad analizzare questo avvio da capolista con alcuni addetti ai lavori del campionato di Serie B. Per l'ex crociato Stefano Morrone, che l'anno scorso ha vinto la serie cadetta Frosinone al fianco di Grosso, si parte da qui.
Sicuramente la continuità di un lavoro iniziato l'anno scorso, e quest'anno insomma partono tra virgolette avvantaggiati con un lavoro già iniziato, e poi la qualità dei giocatori, tutto il contesto, secondo me rema nella stessa direzione e meritano la prossima piano.
Il direttore sportivo del Catanzaro, Giuseppe Magalini, appena affrontato i crociati, e nota queste doti.
Qual è la vera forza del Parma, al di là della qualità dei giocatori? È la fisicità? L'allenatore cosa pensa? Qual è la...
L'allenatore mi piace molto, sinceramente, anche l'ultimo anno che ha vinto il campionato Cremona, credo fosse la squadra che ha espresso il miglior calcio. Ma il valore dei singoli è di assoluto livello, di assoluto valore, indipendentemente dalla fisicità, da come c'è. Non so se... Io ieri vedendoli dal vivo, qualsiasi palla ricevevano, anche la palla sporca non pulita, e il fatto del controllo per loro era naturalezza, quindi sinceramente in questa categoria quando hai queste qualità per forza di cose vai a emergere.
oltre al Parma, due nomi per salire in A direttamente, che se la giocheranno con i crociati.
Venezia e Palermo.
Tema caldo quello delle avversarie potenziali per la promozione. Le ultime stagioni portano a questa riflessione.
Secondo me è ancora lunga. In Serie B, secondo me, l'esperienza, qualche capello bianco, mi porta a dire che è presto per fare questo tipo di discorsi, perché penso agli anni passati, il Pisa che ha dominato un giro in andata e poi crollato. Cioè, bisogna pensare, una frase fatta, ma di partita in partita, perché poi dopo tutto può succedere in Serie B.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi, insomma, con i vari ospiti dell'ultima puntata di Bar Sport su 12 TV Parma e non solo. E allora, prima di avere il nostro primo ospite, ricordiamo anche quello che è il quadro della prossima giornata di campionato. Intanto saluto, visto che ci sta ascoltando, Romeo Azzali. Buon pomeriggio, ciao Romeo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Arriviamo subito da te, insomma, sì, facciamo sì, un po' il quadro, così ci rinfreschiamo la memoria. Allora, venerdì sera si inizia alle 20.30, c'è Palermo-Cosenza. Poi sabato alle 14 Cremonese-Ascoli, quindi sarà il debutto per Strop, tra poco ne parleremo. E poi Feralpi-Salò-Pisa, Ternana-Sud-Tirol, Brescia-Venezia, Modena-Lecco e poi alle 16.15 ci sarà Spezia-Reggiana, Spezia altra big, diciamo, sulla carta, che finora ha deluso non poco, forse è la delusione maggiore. E poi domenica alle 16.15 Bari-Catanzaro, appunto Parma-Sampdoria e Cittadella-Como, anche Bari-Catanzaro, insomma, da osservare con attenzione. In classifica, lo ricordiamo, il Parma è la capolista, non è successo tante volte negli ultimi anni, quindi lo ricordiamo una volta in più, 13 punti, 11 gol fatti, solo uno subito su rigore. Segue il Venezia, secondo a quota 11 punti, al terzo posto Palermo, Modena e Catanzaro a 10, quindi su Tirolo e Cittadella e via via tutte le altre. Bari è nona a 7 punti, la Cremonese adesso è la prima della seconda parte della classifica a quota 6 punti, così come il Brescia, più giù anche il Pisa a 4 punti e la Sampdoria, lo dicevamo, a 2, ancora davanti allo Spezia che ne ha uno solo. È chiaro che è una classifica che ancora andrà formandosi, completandosi del tutto, perché Palermo e Modena rispetto a Parma e Venezia hanno una partita in meno e dunque potrebbero almeno una delle due, insomma, raggiungere il Parma teoricamente, ipoteticamente, in vetta alla classifica. Romeo, è di certo un avvio molto positivo, cioè per i numeri è il miglior avvio della storia del Parma in Serie B, però diciamo, oltre a questo e alle statistiche, possiamo dire sia davvero un avvio che a cui tutti potevano e avrebbero potuto mettere la firma.
Eh sì, ci avremmo messo la firma, e quindi ben venga questo avvio così sparato, e sinceramente ne avevamo anche bisogno, perché giusto, di un po' di entusiasmo attorno a questa squadra che, ahimè, viene, sì, l'ultimo campionato buono, però ci aspettavamo forse qualcosa di più già dall'anno scorso, no? Quindi certo, una retrocessione, un anno anonimo, l'anno scorso i play-off, quest'anno insomma la partenza ci fa ben sperare. Dopo non è detto che ottieni tutto quello che vogliamo ottenere, cioè la promozione, però insomma, se parti bene già sei avanti.
Sì, è vero. Diciamo che gli ultimi campionati di Serie B hanno detto che non sempre chi parte poi bene resta così fino alla fine. Ricordo la Regina, ad esempio, no, di Inzaghi di recente, però è anche vero che ci sono casi come Frosinone, che invece è partito sparato e è rimasto lì. E sì, diciamo sì, che conta di più quello che si vede in campo. Tu anche da allenatore puoi dirlo.
No, insomma, quest'anno c'hai proprio la netta sensazione che la squadra sia molto equilibrata, soprattutto nella fase difensiva. Hai risolto degli equivoci che l'anno scorso ti tiravi dietro, da due anni ti tiravi dietro in Serie B, e nel contempo la maturazione di alcuni giocatori, di questi ragazzi che erano giovani, ma adesso, insomma, con due anni di esperienza dietro, puoi fare affidamento, insomma, quindi il fatto che hai preso un gol, questo non è un caso, e c'è molto lavoro dietro a quella cosa lì.
Certo.
Poi, come dicevo anche prima, insomma, il fatto che finalmente mantiene un allenatore per 2 anni consecutivi, anche questo è stato un grande giovamento.
Ah, sì, è vero. Secondo me, Romeo, questo è stato, è la vera arma in più di quest'anno del Parma, c'è la continuità di lavoro a livello tecnico,
sì,
tattico,
sì,
di gruppo.
Sì, perché la scelta anche di togliere l'equivoco Vasquez, bello da vedere, tutto quello che vuoi, ma non adatto alla Serie B, perché poi questo è quello che ci dice,
certo.
Perché la Serie B occorrono dei tempi, una velocità e anche la capacità di soffrire che magari lui non ci aveva, e questo secondo me è un suggerimento dato dall'allenatore, il fatto che anche adesso fai delle scelte importanti come mettere Del Prato centrale, lo fa uno che conosce i suoi giocatori e che già pensava a questa soluzione dall'anno scorso, perché se è vero che sugli esterni puoi sempre adattare delle persone, in mezzo noi lì avevamo qualche problemino, no? Perché sì, la gran forza di questi giocatori centrali, ma ci vuole anche sapere governare la difesa, viene dal centro, quindi quando la squadra deve salire, quando deve scappare, Del Prato è molto veloce e sa leggere le situazioni, non a caso è anche il capitano di questa squadra in questo momento, quindi questo è frutto di un ragionamento, è frutto di osservazione, è frutto del lavoro dell'allenatore.
Romeo, ti giro su questo, guarda, che condivido con te come ragionamento, ti giro una considerazione di un nostro ascoltatore che dice: buondì da Mark, credo che il segreto di Pecchia sia anche quello di far giocare tutti i giocatori, favorito chiaramente dei 5 cambi, credo che l'unico non ancora entrato sia solo Inò, nel senso rosa ampia, con la doppia soluzione per ogni ruolo, però anche forse la gestione, ecco, il far sentire tutti nel gruppo, una cosa sulla quale Pecchia insiste molto è questa.
Beh, sicuramente, essendo un campionato così lungo, così difficile, così soggetto poi il calcio di oggi agli infortuni, tu devi veramente avere 2 squadre, il Parma 2 squadre, ma nessuno si deve sentire titolare e cercare di non far sentire riserve, ma protagonisti anche chi gioca meno. Questo è il grande segreto del calcio. Non nego che delle volte, anche quando facevi l'allenatore, se c'era qualche infortunio alla fine non la prendevi male, ma diventava un'occasione per veramente mettere tutti sullo stesso piano, e lui adesso con i 5 cambi si è ancora più agevolato in questa, diciamo, possibilità di dare tutti il loro contributo. E ci sono dei giocatori nel Parma che giocherebbero benissimo anche in altre squadre,
certo,
della Serie B sicuramente, e magari giocare meno.
Ah sì, è vero. Su questo peraltro un altro nostro ascoltatore, Daniele da Mendesano, ricorda come la prossima settimana avremo 3 partite in 8 giorni, ci sarà appunto anche la Coppa Italia, ecco, nel calendario, con l'appuntamento contro il Bari di mercoledì 27 settembre alle 20:30. Lui dice, quindi sarà certo che Pecchia farà turnover, domenica sarà il turno di Ciola che parti pilo dall'inizio. Su questo poi vedremo, ecco, quali saranno le scelte nel dettaglio, ne parleremo più avanti. Romeo, tu hai citato qualche paradosso risolto, ecco, qualche nodo irrisolto, come quello di Vasquez, e poi citavi anche qualche giocatore maturato, ecco, finora chi ti ha piacevolmente sorpreso, ecco, chi ti ha convinto di più anche tra i vari giocatori più o meno giovani, perché tipo Mann non è mica più così giovane, ti ha confermato?
Allora, io ho sempre creduto in Benedice, ma già dal primo anno, anche l'anno scorso quando all'inizio era complicato, io ho sempre sostenuto che era un giocatore su quale investire per il futuro, lo voleva Sassuolo l'anno scorso, no, teniamolo perché è un giocatore su quale veramente puoi costruire un futuro, e lo sta dimostrando, anche Bonny, devo dire che è una lieta sorpresa, perché ha una forza e dei margini di miglioramento che sono veramente enormi per il sottoscritto. E Mann si sta adeguando, cioè, perché lo sapevamo che aveva delle qualità, però si doveva, cioè, e devo dire che giocando da esterno così, allora lui è molto più bravo a tagliare da fuori a dentro con la palla al piede, invece Benedicak è molto più bravo nell'inserirsi senza la palla, perché abbiamo così un'alternativa, chi va dentro senza palla, chi va dentro con la palla, e con questo centravanti veramente di qualità, cioè che ha forza, veramente abbiamo un potenziale offensivo notevole. E poi anche Somme, che finalmente, dopo anche lui 2-3 anni di indecisione, cioè di campionati così che non finiva mai di appagare il tifoso, ma soprattutto l'allenatore, ha trovato anche lui la sua diciamo collocazione dietro lì la punta.
Eh sì, è vero. Diciamo che tutto è andato nelle molti giocatori sono andati anche nelle caselle giuste. Rimane un po' forse da risolvere il tema Bernabé, perché non sempre sembra ci sia appunto uno spazio per lui, quantomeno dall'inizio. Forse un altro paradosso per un giocatore di quella qualità, anche se appunto nell'ultima partita ha giocato un po' come doppio mediano, un po' più avanzato, poi ha giocato tutta la partita anche in realtà. Cosa ne pensi di questo giocatore anche come posizione? Dove lo vedi?
Ma guarda, lui è un giocatore che ha delle qualità innegabili, al tiro, al dribbling, ha anche una buona corsa. E tutti quanti lo vedevamo bene dietro la punta, però lo utilizza da mediano e quindi secondo me lo vede in quel ruolo lì. E comunque è uno dei tre del centrocampo, sicuramente uno di quelli lì.
Sì, che poi in realtà giocano con il 4-2-3-1, poi è quasi un 4-1-4-1, quindi Bernabé è quasi sulla linea dei trequartisti, così come Somme, insomma è un po' messo là apposta. Però come dici tu, Romeo, cioè Pecchia l'aveva detto anche quest'estate, io lo vedo nella costruzione del gioco, Bernabé aveva detto, quindi evidentemente
certo, c'ha dei piedi che in Serie B sono un lusso, magari non ha la forza di un Hernani, di un Stevez, però insomma ha qualità che alla lunga ci daranno un contributo anche notevole anche da parte sua. Quindi insomma,
ti faccio altre due domande, Romeo, poi ti lascio. Beh, su Benek, insomma, visto che tu ci avevi visto lungo e lo hai ricordato prima, guarda, c'è anche un articolo molto interessante oggi di Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, che titola, insomma, Benek non è più un centravanti ma lo fa meglio di prima, quindi è esploso, lui scrive, da quando ha imparato ad attaccare l'area partendo dalla fascia. Effettivamente, insomma, poi Pecchia, scrive Paolo, l'ha convinto a partire largo e dare così meno riferimenti ai difensori. E beh, è un po' quello che dicevi, no? Attaccare gli spazi, non per forza dal centro e partendo in attacco.
Guarda, con quel modulo lì tu c'hai la punta centrale, quello che gioca dietro. Gli esterni devono essere bravi a capire quando è il momento di andare dentro, no? E allora uno dei giochini tattici che facevo io da allenatore è quando il movimento, quando la palla ce l'ha nei due mediani, che la palla viaggia in orizzontale, allora l'esterno dalla parte in cui arriva la palla deve decidere un movimento insieme con il trequartista, no? Allora lì crei veramente scompiglio, ma se lo fai senza palla, certo. E lui benedice che lo fa bene questo lavoro qua. Diverso lo fa, diverso dalla parte opposta, Mann, perché lui palla sul piede e poi viene dentro con la palla, difficilmente lo vediamo giocare senza palla. Ma lui su questa cosa qua l'ha imparata bene, ma devo dire che l'allenatore gliel'ha fatto capire molto bene, quindi lui, per quello che dico,
è un ragazzo intelligente, ha forza, velocità, sì, magari non è il centravanti classico che spalle girate la porta, no?
Certo.
Però quando lui ti punta fa male.
Ah, sì, assolutamente. A maggior ragione quest'anno sembra anche avere un po' di consapevolezza in più, poi
anche,
è freddo. Cioè, anche...
Scusa, poi dico un'altra cosa, sì. Anche tirare i rigori, no?
Sì, stavo proprio per arrivare lì.
Non è che tutti sono capaci di tirare i rigori in situazioni difficili, il rigore è sempre decisivo, perché poi se lo fai sembra nessuno dice niente, ma se lo sbagli
pesa.
E anche questa assunzione di responsabilità che ha, vuol dire che il ragazzo ha personalità, perché se no insomma, è difficile che tirano i rigori quelli che se la fanno sotto.
Sì. È vero. L'ultima domanda invece, Romeo, era, domenica Parma-Sampdoria, arriva questa Sampdoria che finora non ha convinto con Pirlo, che peraltro insomma è stato il mio calciatore preferito, non è un allenatore che insomma, mi ha mai convinto particolarmente. Ecco, Parma-Sampdoria, che partita ti aspetti al Tardini? Grande cornice. È sicuramente l'obiettivo è continuità, non per forza sempre la vittoria, però continuità, no, dei risultati per il Parma.
Infatti una partita da prendere con le molle. Se a Catanzaro ci aspettavano con tanto entusiasmo ed era prevedibile che poi alla fine la superiorità tecnica e di qualità dei giocatori venisse fuori, quello lì non avevo dubbi. Ecco, su questa partita invece è esattamente il contrario, di una squadra che fa fatica a trovare il bandolo della matassa, ma che è dei giocatori di un certo tipo, buoni, perché comunque vengono dalla Serie A, e con un allenatore che già mi sa che sia sulla punta del badile,
sì.
e quindi è una partita molto 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 delicata, che come dici tu non è necessario vincerla, non abbiamo bisogno di vincerla assolutamente, e non dobbiamo fare il loro gioco che magari di andare ad attaccare disordinatamente con no, l'impeto di dover vincere a tutti i costi.
Certo.
Vediamo, cioè, secondo me, poi squadre che hanno queste difficoltà di gioco, prima o poi l'errore te lo fanno, quindi bisogna aspettare il momento dove riescono a combinare la frittata, perché sono...
Dice che qualcosa prima o poi arriva.
Ecco, secondo me, io cioè, come dici anche tu, Pirlo è partito subito dalla Juve, poi dopo insomma sono quegli allenatori lì che diventano già subito allenatori senza passare dalla gavetta.
Certo.
Io c'ho sempre insomma punti di domanda.
Ma anch'io lo dico per questo, perché spesso adesso si bruciano le tappe, in realtà insomma servirebbe qualcosa in più.
Sarà perché io ho incontrato nella mia carriera i Sarri, gli Allegri, e quella gente lì si è fatta sulle maniche e oggi durano in Serie A
da
ormai
di
un
tempo.
Decennio. No, erano bravi e allora si sono fatti spazio quelli che sono lì per grazia ricevuta tante volte.
Però attenzione insomma a questa Sampdoria, perché giustamente...
Però io la temo molto di più che non quella del Catanzaro.
No, è chiaro.
È un po' come il derby, no? Nel senso che sono sicuro che la Sampdoria, se c'è una cartuccia, se la spara tutta contro di noi. Perché non dico che sono all'ultima spiaggia, perché siamo alle prime, però loro devono dimostrare qualcosa.
Sì, poi devono dare un segnale dopo quest'ultima debacle casalinga contro il Cittadella, insomma, squadra tutt'altro che insomma, è avversaria per le zone alte della classifica. Romeo, grazie davvero di essere stato con noi, alla prossima e buona partita domenica.
Ciao.
Grazie al nostro opinionista, sempre prezioso, con le sue dritte da allenatore, Romeo Azzali. Adesso ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità e poi di nuovo qui con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Esatto, ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Vuoi gestire in modo semplice e veloce pratiche come pensioni, successioni, disoccupazione, invalidità, bonus e ISEE? Epasa Itaco, il patronato di CNA, ti aiuta ad avere informazioni chiare sulla tua situazione previdenziale. Ci trovi presso la sede di Parma in via La Spezia 52A e negli uffici CNA territoriali. Contattaci e prenota un appuntamento al numero 0521 22 72 11.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, il nostro secondo blocco. Lo apriamo ricordando le designazioni arbitrali per domenica. Lo facciamo anche salutando il nostro ascoltatore Luca che ce le ricorda. Insomma, sempre domenica arbitrerà il signor Davide Massa di Imperia. Gli assistenti, se ancora servono, insomma, un po' al giorno d'oggi, lo dico per ridere, però sappiamo come il VAR sia sempre più decisivo, soprattutto per i fuorigioco, saranno Peretti e Rossi, quarto uomo Gallipol, VAR appunto Maggioni e Miele. Questi sono gli uomini che comporranno il sestetto di direzione gara per Parma-Sampdoria. Ci scrive il nostro ascoltatore che, vediamo, non si firma, dice: la soluzione per le difese chiuse in casa è Čolak, con esterni che saltano l'uomo tipo Mann, Begic o Partipilo. Beh, sì, un discorso interessante. Il nostro ascoltatore, lui dice, con difese che si chiudono, un ariete, diciamo, un uomo un po' più di fisico e di saper stare in area di rigore come Čolak, con però giocatori che mettono dentro diversi palloni, quindi Begic, che peraltro non ha giocato, non è nemmeno entrato contro Catanzaro, ha giocato in nazionale, oppure Mann e Partipilo che invece ha segnato appunto il suo primo gol con la maglia del Parma. E poi Roberto scrive: con il Bari è campionato. Sì, forse si riferisce a quello che ho detto prima, mi è sfuggito sicuramente, insomma, il fatto come il Bari sia chiaramente campionato. Invece ricordiamo come la Coppa Italia sarà il secondo turno, sarà Lecce Parma ed è l'1 di novembre alle 18, gara secca che il Parma giocherà in trasferta contro peraltro l'ex allenatore d'Aversa. Chiedo scusa per aver detto Coppa Italia, mi sono chiaramente confuso rispetto al turno precedente, chiaramente, che è stato, ma anche poi a tutto il campionato dello scorso anno. Ha fatto bene il nostro ascoltatore a sottolinearlo. Allora, prima del nostro ospite, possiamo andare anche a leggere cosa ha detto Gigi Buffon in un'intervista proprio per la città, per i tifosi, per il Parma, che aveva rilasciato prima della risoluzione del contratto con il club quest'estate a luglio. Aveva parlato dei suoi 28 anni di carriera, probabilmente non sapeva ancora di voler lasciare il calcio, sappiamo che è stato lì fino all'ultimo, ecco. Bene, l'intervista è visibile da oggi, informa il Parma Calcio sulla nuova app del club, ed è giovedì 21 settembre, quindi da domani sul canale ufficiale YouTube Crociato. Tra le cose che dice su Kraus, ad esempio, posso solo ringraziarlo, al netto delle ipocrisie che si dicono in certi momenti, è una delle persone migliori che ho conosciuto nel calcio, senza dubbio. Quelle persone mi affascinano tanto e si staccano dalla massa proprio per il tipo di credibilità che riescono a trasmettere. Posso solo dirgli grazie. E poi ancora dice: il campo è il luogo dove ho espresso chi sono, non ho paura del futuro. 28 anni, pensando alla mia carriera o alla carriera di qualsiasi sportivo, mi sembra un risultato incredibile, quasi impensabile, soprattutto per il livello di performance che ho mantenuto in questi anni. Sappiamo che adesso, insomma, è nel nuovo ruolo fuori dal campo in nazionale, che ha iniziato con questa vittoria e poi il pareggio, il nuovo corso Spalletti. Adesso salutiamo e diamo il benvenuto, lo ritroviamo con piacere qui sulle frequenze di Radio Parma, Emanuele Gerboni. Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Ciao, ben ritrovato, giornalista, collega, collaboratore del Corriere dello Sport Stadio, insomma è sempre molto sul pezzo e segue la Sampdoria, insomma, se non sbaglio hai iscritto anche oggi appunto sul Corriere dello Sport Stadio, scrivendo che, allora se ho ben capito, Pirlo è confermato per il momento, addirittura tu hai scritto anche il nome di Inzaghi, che è stato accostato, era stato accostato anche alla Cremonese, che poi ha scelto Stroppa. Qual è il punto della situazione?
Guarda, Pirlo assolutamente è confermato, quella che non è piaciuta alla proprietà poi alla fine è stata la partita con Cittadella, le altre sono state sconfitte, maturate con dinamiche un po' diverse. Con Cittadella in effetti c'è stata una totale mancanza di tutto, dalla fase difensiva, al centrocampo, l'attacco, prestazione in cui puoi salvare il portiere Stankovic, altrimenti il divario poteva essere ancora più ampio. Fatta questa premessa, tu hai adesso Parma come Catanzaro, va da sé che c'è la necessità di fare punti. Nessuno, dalla Drizzani a Manfredi, aveva ipotizzato una Serie A al primo giro, anche quello che è stato il mercato comunque sotto gli occhi di tutti, sono andati via Audero, Falcone, Gabbiadini, Augello, c'era la necessità di comunque alleggerire il monte ingaggi, una situazione a Sampdoria che era il fallimento prima che arrivassero due imprenditori. Fatta questa premessa stradoverosa, diciamo pure che comunque una Sampdoria con due punti in classifica, dopo cinque giornate, sarebbero quattro, ricordiamo, perché poi c'era la penalizzazione non imputabile alla quale proprietà, rispetto a tre partite casalinghe in cui tu hai perso, oggettivamente lo scenario non è assolutamente reale e confortante. I tifosi sono assolutamente dalla parte della squadra, anche il presidente della Feder Club, Vassallo, ha detto comunque è un momento di difficoltà, ma siamo vicini alla nuova società. E è chiaro che ci sono degli errori sul mercato, perché comunque i giocatori che mancano in alcuni ruoli, si pensava potessero incidere di più, ci sono degli errori anche naturalmente da parte di Pirlo. Cosa succederà? Aspettiamo questo triste di partite. La volontà della proprietà è quella di essere assolutamente al fianco del nuovo tecnico Pirlo. È chiaro però che la Sampdoria non si può permettere di fare un campionato dove l'obiettivo è non andiamo nei play-out.
Certo.
È assolutamente una certezza, questo è inevitabile. C'è da sistemare alcune cose, è arrivato anche Casani, c'è una squadra con dei tecnici, con delle mancanze evidenti in alcuni ruoli, però se ovviamente tutti si aspettano da parte di Pirlo di capitalizzare il materiale umano a disposizione.
Chiarisco un tuo discorso. Infatti la seconda domanda dunque è un po' superflua, nel senso, chi invece qui valuta come Parma-Sampdoria l'ultima spiaggia per Pirlo, mi sembra che il tuo discorso vada appunto nella direzione contraria,
no,
cioè servono sicuramente una reazione dopo la sconfitta contro il Cittadella, probabilmente anche punti, però non è l'ultima spiaggia, ecco.
No, assolutamente, da quel punto di vista poi ci sarà il turno infrasettimanale, cioè l'orizzonte che ti puoi dare, ma non perché ci siano input da parte della società, ma comunque dal buon senso, è quello di dire vediamo questo trittico di partite assolutamente non semplice, anche perché ti ripeto, se la Sampdoria prossimo anno va in Lega Pro probabilmente fallisce, perché situazione debitoria, comunque loro sono arrivati nuovi proprietari sapendo che ci sono da pagare tanti tanti debiti lasciati dalla vecchia, certo, eredità, quindi la vecchia gestione. È chiaro che però devi fare questo triste di partite e cercare di trovare una qualche risposta.
Certo, questo è chiarissimo. Su una Sampdoria che, infatti, ho letto anche le ultime così, le ultime indiscrezioni, anche ricostruzioni che immagino anche abbiate carpito voi media, ecco, a Genova. Diciamo il percorso è biennale, ecco, per tornare in Serie A probabilmente, no?
Sì, su quello comunque nessuno ha mai detto, da Manfredi a Radrizzani, alle Grottaglie, a Mancini, allo stesso Pirlo, noi puntiamo ad andare in Serie A subito. Pirlo un paio di settimane fa in conferenza stampa ha detto giustamente, siamo la Sampdoria, non possiamo non pensare di fare un campionato comunque di buon livello.
Certo.
Che può essere metà classifica, può essere la conquista dei playoff. Nessuno pensava a una Sampdoria in grado di essere protagonista da agosto a maggio o giugno, quando finirà il campionato, pensando di vincerle tutte con grande facilità e disarmante capacità. Quindi quello sicuramente è una versione realistica molto concreta, però bisogna anche fare i conti con quelle che sono la situazione attuale, le difficoltà anche di questa squadra, fatica a segnare in difesa, ci sono degli alibi, Ferrari che è un difensore centrale titolare, starà fermo fino al 2024, manca Benedetti, però indubbiamente degli errori ci sono stati da questo punto di vista, perché comunque è stata costruita una squadra con giocatori di esperienza come Borini e Ricci, giovani, bravi, importanti, che però devono ancora diventare decisivi per questa squadra.
Questo è chiarissimo. Ricordo che siamo al telefono con Emanuele Gerboni, collega giornalista Corriere dello Sport Stadio. Che idea invece ti sei fatto di questo Parma, che chiaramente arriva insomma senza sconfitte, risultato, percorso quasi netto, ecco. Che squadra hai visto o comunque hai avuto modo di capire?
Sicuramente una squadra importante, ma hanno fatto effetto un po' anche le dichiarazioni, poi la curiosità di andare a vedere gli highlights della partita, erano abbastanza la sintesi di una gara, quella col Catanzaro a senso unico, ma anche le parole di Vivarini, che è stato molto onesto e sportivo, ha detto squadra che gioca al calcio migliore della Serie B, e in effetti comunque questa situazione è sotto gli occhi di tutti, e anche il progetto in qualche modo si può legare al discorso Sampdoria. Comunque l'anno scorso il presidente del Parma ha avviato un certo tipo di percorso da una situazione difficile, comunque allora non sicuramente paragonabile a quella della Sampdoria, perché la struttura societaria era assolutamente di primissimo livello, quella del Parma, non c'erano le problematiche economiche della Sampdoria, però a livello tecnico possiamo dire che il concetto un po' della nuova proprietà blu cerchiata è quella di seguire un percorso simile, e al Parma indubbiamente fa paura, tra l'altro 6.000 tifosi che verranno a Parma, quindi sapete il rapporto stretto che c'è da questo punto di vista,
certo.
È molto bello sicuramente, e in questo senso vi posso garantire che quello che si vede allo stadio Ferraris da tanto tempo, perché era una Sampdoria l'anno scorso ha vissuto questa agonia della retrocessione, anche quest'ultima partita è gradinata assurdo, mai fischiato uno spettacolo straordinario anche quando ci sono state queste tre sconfitte, diciamo che i tifosi si meritano qualcos'altro, lo sa anche Pirlo, l'ha detto dopo la partita con Cittadella.
Certo, sul pubblico insomma della Samp sappiamo tanto, e ci aspettiamo, come dicevo prima, anche una giornata, proprio una domenica di festa, ma lo sarà sicuramente allo stadio Tardini. Ti faccio un'ultima domanda, Emanuele, sulla formazione si sa già qualcosa? Ci sono delle novità in vista di domenica, insomma, nelle scelte di Pirlo?
Ma sai, da quel punto di vista sì, perché comunque dobbiamo andare a cercare anche di capire quello che ha il materiale umano a disposizione. Non ha tantissime alternative, penso che il tridente Pedrola, che tra l'altro è una bellissima scoperta, non farà assolutamente, sarà sicuramente al centro dell'attacco. Poi la Gumina deve recuperare Esposito, che non ha il meglio, anche De Luca non ha il meglio, c'è una Sampdoria, un cantiere aperto dove ci sono ancora dei problemi dal punto di vista fisico dell'infermeria, quindi non penso ci siano grandissime novità. Forse diciamo il ritorno di Stojanovic sulla faccia destra, c'è De Paoli che tra l'altro si è fatto male al costato, non sta benissimo, poi da verificare, e forse al centrocampo dove Ricci col Cittadella sicuramente non è stato al meglio da quel punto di vista.
Allora attendiamo le scelte anche di Pirlo, ma così come quelle di Pecchia, e intanto io ti ringrazio, Emanuele, grazie di essere stato con noi, buon lavoro e buona partita domenica.
Caro saluto, in bocca al lupo anche a voi.
Grazie, saluto. Grazie davvero. Ciao e un saluto ad Emanuele Gerboni, collega giornalista che collabora a scrivere per il Corriere dello Sport. Stadio, ricordiamo che non ci sono squalificati nelle squadre, in Serie B invece salteranno il prossimo turno Felici della Feral Pisalò e Noji del Pisa. Questa è la situazione. Tra poco ci collegheremo con Cremona per capire di più dell'inizio di questo nuovo corso Stroppa, quali potranno essere le ambizioni anche del club grigio-rosso. Abbiamo cercato di capire con il collega da Genova qual è la situazione invece in casa Sampdoria, ma proviamo ad andare leggermente oltre, perché è chiaro come questa fase di campionato con il turno infrasettimanale sia decisiva per tante squadre, anche per il Parma, insomma, che ha la Sampdoria, poi il Bari, la Cremonese, il Venezia, insomma sono quattro partite non di poco conto, non lo sono, cioè lo sono tutte, ecco, e tutte valgono i tre punti, però è chiaro come queste siano contro avversari che sulla carta se la potrebbero giocare lì in alto fino alla fine, quindi hanno un valore probabilmente doppio, quantomeno non di punti ma di consapevolezza anche per i crociati. Allora noi ci fermiamo, pubblicità, e poi di nuovo insieme Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo? Scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A settembre, quindi, scegli Curves, per te il 50% di sconto sulla quota di iscrizione. Ci trovi a Parma in via Fleming nei pressi dell'ospedale Maggiore e in via De Ambris zona San Leonardo nei pressi dell'Eurotorri.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme con Palla in Tribuna, con le ultime novità verso Parma Sampdoria, ma insomma anche con lo sguardo più in là al resto di questa Serie B. Peraltro c'è una novità prima di andare dal nostro ospite che ci viene comunicata proprio in questi minuti e riguarda Parma Sampdoria. Abbiamo lasciato prima della pubblicità ricordando come sarà sicuramente una festa a livello di pubblico. Ebbene, ad oggi sono già oltre 15.000 gli spettatori previsti allo Stadio Tardini per Parma Sampdoria, quindi si andrà sicuramente, direi, anche oltre le presenze per il derby. È sicuramente un dato favorito dal fatto che non ci sono limitazioni come c'erano stati per la tifoseria ospite, e dunque si andrà verso, insomma, un record quantomeno degli ultimi tempi, quantomeno annuale, ecco, per la partita di domenica. E noi attendiamo il dato definitivo, intanto c'è questo, oltre già 15.000 presenze per Parma Sampdoria. E ancora Roberto ci sottolinea che se hanno messo un arbitro internazionale a dirigere la partita di domenica la giudicano delicata. Ma sì, sulle scelte e designazioni arbitrali spesso c'è qualcosa da ridire e da rivedere anche in questo caso. Ma noi ci concentriamo anche un po' oltre, diamo uno sguardo a Cremona e ringraziamo di avere con noi il collega giornalista Mauro Taino. Buon pomeriggio Mauro.
Ciao, eccomi, buon pomeriggio a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia. Cremona 1, insomma, ti ritroviamo con piacere sulle nostre frequenze. Perché c'è questa novità, di fatto, questa panchina saltata, ecco, di Ballardini e l'arrivo di Stroppa. Era tutto nell'aria oppure no?
Ma sicuramente che ci fosse un giudizio critico sull'avvio di campionato da parte dei grigiorossi, questo sì, nel senso che chiaramente il distacco proprio anche dal Parma capolista è iniziato a diventare importante. Non hanno convinto fino in fondo le scelte anche Davide Ballardini nella gestione del gruppo, nella scelta degli uomini, ma anche dell'atteggiamento. Però l'accelerata si è consumata davvero nello spazio di una giornata, la giornata di lunedì, in cui c'è stato questo vertice della società e poi che poi ha portato alla decisione di separarsi da Ballardini, nonostante un contratto che non solo copre questa stagione, ma che, rinnovato la scorsa estate, arrivava fino al 2025, lo stesso arco temporale che prevede il contratto di Giovanni Stroppa, che è arrivato ieri nella tarda mattinata al centro sportivo di Cremona, ha preso contatto con la realtà grigiorossa e ha diretto il primo allenamento ieri, oggi doppia seduta, nel mezzo la conferenza stampa di presentazione.
Ecco, conferenza stampa che appunto ti volevo chiedere, proprio oggi come hai sottolineato, c'è già qualche highlights, insomma, di Stroppa, di come vuole impostare, ecco, il lavoro, la nuova esperienza?
Ma allora, da un lato, diciamo, a livello tecnico non si è sbottonato, c'è naturalmente curiosità per vedere l'assetto tattico che utilizzerà, posto che all'inizio della sua carriera utilizzava sostanzialmente il 4-3-3 come modulo di riferimento, ma nelle ultime stagioni, quelle vittoriose o che comunque hanno portato alla promozione con Crotone e Monza, invece era stato il 3-5-2 il sistema di gioco di riferimento. Stroppa ha sottolineato che ci vorrà tempo per implementare la sua idea di gioco, un'idea di gioco che comunque parte soprattutto dal voler controllare la palla, dal voler essere dominanti, ma soprattutto uno Stroppa che non si è nascosto a livello di obiettivi, perché dice che la Serie B è un passaggio per pochi, per tre, ma che sicuramente è un obiettivo, nonostante non sia semplice e scontato arrivarci. L'obiettivo posto da Stroppa, l'asticella è certamente alta, è certamente uno sguardo alla Serie A, una Serie A che la Cremonese e lo stesso Stroppa hanno perso nella passata stagione.
Senti Mauro, secondo te, chiarissimo su questo, anzi insomma ci hai dato dei preziosi aggiornamenti, secondo te Ballardini ha pagato quanto del proprio lavoro, quanto di scelte di mercato? Perché da fuori a tanti non hanno convinto questi innesti in attacco, oltre a Vasquez, che conosciamo bene da Parma, però un giocatore, insomma, che non ha più quella freschezza, quella continuità di una volta, ma poi anche Coda... poi se non sbaglio anche Okereke che doveva andare via è rimasto. Io ti chiedo quanto è colpa di una parte e quanto dell'altra.
Ma allora, sicuramente il giudizio del mercato della Cremonese in realtà viene considerato positivo, è stato considerato positivo dallo stesso Stroppa, chiaramente se no non avrebbe probabilmente accettato la proposta grigio-rossa, però vengono visti questi giocatori più come una risorsa che non come un limite. Certo è che l'arrivo di Coda probabilmente ha complicato un po' l'inserimento di Vasquez, che originariamente era stato pensato per occupare lo slot di prima punta, e chiaramente con l'arrivo di Coda si è dovuto cercare un'altra collocazione. Più in generale, Ballardini ha sempre lamentato in queste settimane di avere a disposizione una rosa troppo ampia. La sensazione è che anche lui poi a un certo punto abbia avuto qualche difficoltà nelle scelte, proprio in virtù della
gestione, diciamo.
Esatto, proprio della gestione. È anche vero che alcune scelte non hanno convinto, ad esempio la mancata conferma di Buonaiuto nell'ultimo match, dopo che con la Sampdoria non solo aveva fatto molto bene ma si era trovato appunto particolarmente bene anche con Franco Vasquez alle spalle di Coda, che comunque a dispetto dell'età e a dispetto di tutto è l'unico attaccante grigio-rosso ad essere andato in gol in campionato. Gli altri sono stati infatti realizzati da Collocolo e Pickel, quindi due centrocampisti.
Certo, sì, tu dici alla fine comunque i risultati lui li fa sempre, i fatti, ecco. Allora c'è la partita contro l'Ascoli, no? Se non sbaglio, in casa sabato alle 14, diciamo l'obiettivo è arriscato. Cioè, da quanto capisco anche dalle tue parole, la Cremonese punta sempre a restare in alto e a fare il campionato da promozione, cioè come obiettivo.
Sicuramente la società è ambiziosa, ha la volontà di ritornare in Serie A e ritiene di aver fatto anche tutti i passi necessari in sede di mercato, perché insomma ritiene di aver fatto un mercato per essere protagonisti. In questo senso le parole del vicepresidente Umberto Ventura sono state in qualche modo chiarificatrici, perché insomma dice, ha detto che insomma nonostante gli sforzi di proprietà società, le prestazioni, i punti in classifica ancorché dopo 5 giornate non permettevano di avere il passo per rimanere competitivi, e poi ha fatto questo parallelismo curioso sul fatto che 2 anni fa alla 5ª giornata il Monza era 14esimo con 6 punti in classifica.
Ah sì, è vero, è bene ricordarlo, anche come insomma ruolino di marcia negli anni passati per decifrare insomma questa Serie B che
ma
non
anche
è
per lo stesso Stroppa, no? Ah, che sì, certo. Era su quella panchina
e che poi ha raggiunto il traguardo insomma alla fine. No, ma è sempre una Serie B molto difficile da decifrare. Prima parlavamo di chi, delle squadre che partono subito bene, ma che non è detto che poi rimangano lì, la regina di Pipinzaghi ad esempio, cioè, ma al contrario anche il Frosinone di Grosso, che però è rimasto lì in vetta. Quindi attenzione a questa Cremonese, perché insomma da come ci fai anche tu capire, insomma vuole continuare a stare lì. La aspettiamo e attendiamo anche questa partita dell'1 ottobre in casa della Cremonese allo Stadio Zini contro il Parma, che sarà sicuramente un big match. Mauro, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, preziosissimo anche con i tuoi aggiornamenti su Stroppa, grazie e buon lavoro.
A voi, buon lavoro, buona giornata.
Grazie davvero a Mauro Taino, collega giornalista di Cremona 1, che abbiamo ritrovato con piacere anche con questi aggiornamenti, insomma, su Stroppa, che abbiamo sentito nuovo allenatore della Cremonese, oggi ha diretto le prime 2 sedute di allenamento con i grigiorossi e poi ha parlato anche in conferenza stampa per insomma fare il punto della situazione come nuovo allenatore. Ha parlato anche, diamo questa news prima di fermarci, ha parlato anche l'ex direttore sportivo sia del Parma che della Sampdoria, Daniele Faggiano. Ha detto a Club Doria 46, sulla partita di domenica chiaramente, sarà una gara difficile per la Samp, il Parma è una squadra costruita anno dopo anno e ora sta facendo molto bene, ma adesso non è il momento di prendersela a compirlo, anzi secondo me è giusto stare uniti. La Serie B è un campionato lungo, secondo me occorrerebbe resettare tutto e dire che la Sampdoria ha bisogno di lavorare con Pirlo e per Pirlo. Questo dice un po' insomma per il futuro dell'allenatore blucercato, e poi conclude: faccio l'esempio proprio dell'anno scorso del Parma, il club ha dato fiducia a Pecchia, l'hanno lasciato lavorare e ora si stanno raccogliendo i frutti del caso. Questo, insomma, è Daniele Faggiano. Io ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. Ci fermiamo qui con Palla in Tribuna, ma restate con la programmazione di Radio Parma. Un saluto.